Storia di Beder, principe di Persia, e di Jawhar, principessa di Samandal. La Persia è una parte di terra di sì grande estensione da non far meraviglia se i suoi re portano il superbo titolo di Re dei Re. Uno di quei sovrani regnava da molti anni con una felicità ed una tranquillità che lo rendevano il più soddisfatto di tutti i monarchi. Vi era una sola cosa per cui si chiamasse sventurato, quella d'esser molto avanzato negli anni e che, di tutte le sue mogli, non ve ne fosse né una che gli avesse dato un principe da succedergli dopo la sua morte. Un giorno in cui teneva l'assemblea dei suoi cortigiani, un eunuco venne ad annunziargli che un mercante proveniente da un lontanissimo paese e, conducendogli una schiava, domandava il permesso di fargliela vedere.
«Che si faccia entrare e sedere», disse il re. «Io gli parlerò dopo l'assemblea».
Quando l'assemblea terminò e tutti si furono ritirati, il mercante si prostrò innanzi al trono del re. Appena si fu alzato, il re gli domandò se era vero che gli avesse condotta una schiava come gli era stato detto e se era bella.
«Sì, re», rispose il mercante, «io non dubito che la maestà vostra non ne abbia delle bellissime, ma io posso assicurarvi senza tema di errare che né una può stare a pari della mia».
«Ov'è d'essa?» soggiunse il re. «Conducetemela». Venne condotta la schiava ed appena il re la vide ne divenne appassionatamente innamorato.
«Ti farò contare 10.000 piastre d'oro. Sei contento?»
«Sire», rispose il mercante, «io mi sarei stimato felicissimo se vostra maestà avesse voluto accettarla per nulla, ma non oserei ricusare una sì grande liberalità». Il re fece collocare la bella schiava nel più magnifico appartamento dopo il suo e le assegnò parecchie matrone ed altre schiave per servirla. Le matrone dissero al re:
«Sire, se la maestà vostra ha la pazienza di darci soli 3 giorni, noi ci impegniamo di farla vedere tanto superiore a quella che è presentemente che non la riconoscerà più».
Il re ebbe molta pena a privarsi per sì lungo tempo del piacere di possederla interamente.
«Io lo voglio», disse egli, «ma a condizione che mi teniate la vostra promessa».
A capo di 3 giorni, la bella schiava, abbigliata magnificamente, stava sola nella sua camera, seduta sopra un sofà ed appoggiata ad una delle finestre che guardavano sul mare, quando il re, avvertito che poteva vederla, vi entrò. La schiava, sentendo camminare nella sua camera, rivolse subito il capo per vedere chi fosse. Ella riconobbe il re, ma senza manifestare la menoma sorpresa, senza nemmeno alzarsi per fargli cortesia e riceverlo, e come se fosse stata la più indifferente persona, si rimise alla finestra come prima. Il re di Persia, lieto d'aver fatto un acquisto di cui era sì contento, picchiò con le mani ed immantinente entrarono più donne, cui comandò far servire la cena. Appena fu servita, egli disse alla schiava:
«Cuor mio, avvicinatevi e venite a cenare con me».
Ella si alzò dal luogo in cui stava e quando fu seduta di fronte al re, questi la servì. La schiava mangiò sempre con gli occhi bassi e senza rispondere una sola parola ogni volta che le domandava se le vivande le piacevano. Per cangiar discorso, il re le domandò come si chiamasse, se fosse contenta del suo abbigliamento, delle pietre preziose di cui era ornata, ciò che pensasse del suo appartamento e delle sue suppellettili, e se lo spettacolo del mare la divertisse. Ma ella tenne il medesimo silenzio di cui il re non sapeva più che pensare.
«Sarebbe essa muta?» diceva egli tra sé.
Quando il re si alzò di tavola, si lavò le mani da un lato, mentre la schiava se le lavava dall'altro. Colse questa occasione per chiedere alle donne che gli presentavano il bacino se ella aveva loro parlato. Quelle gli risposero:
«Sire, noi non l'abbiamo intesa parlare più di quello che la maestà vostra ha inteso. Noi l'abbiamo pettinata e vestita nella sua camera e mai non ha aperto la bocca».
L'indomani il re di Persia si alzò più appassionato per la bella schiava del giorno prima. Essa non gli dette la consolazione di dirgli una sola parola per tutto un anno, ma non pertanto egli non cessò dall'essere molto assiduo presso di lei, con tutte le immaginabili compiacenze, e di darle le più segnalate prove d'una violentissima passione. L'anno era corso ed il re, seduto un giorno presso la sua bella, protestava che il suo amore, invece di diminuire, aumentava giorno per giorno con maggior forza. «Regina mia», le diceva egli, «io non posso indovinare ciò che voi ne pensiate. Non pertanto nulla non è più vero, vi giuro che non desidero niente altro da che ho la felicità di possedervi». A questo discorso la bella schiava, che secondo il suo costume aveva ascoltato il re sempre con gli occhi bassi, si pose a sorridere. Il re di Persia se ne accorse con una sorpresa che gli fece fare un'esclamazione di gioia. La bella schiava ruppe finalmente il lungo silenzio e così parlò. «Sire, ho tante cose a dire alla maestà vostra, rompendo il mio silenzio, che non so dove incominciare. Sire, io non posso darvi una più grande soddisfazione che con l'annuncio della mia gravidanza. Spero che sia un maschio. Oltre ciò, sire», aggiunse ella, «se non fosse stata la mia gravidanza, supplico la vostra maestà di prender la mia sincerità in buon aspetto. Ero risoluta a non amarvi, come pure a tenere un perpetuo silenzio. Ma presentemente io v'amo per quanto lo debbo». Il re di Persia, lieto d'aver inteso parlare la bella schiava con l'annunciargli una notizia che tanto gli stava a cuore, l'abbracciò teneramente dicendole: «Luce degli occhi miei, io non poteva ricevere una più grande gioia di quella di che mi colmate. Voi m'avete parlato ed annunciata la vostra gravidanza. Io non capisco in me stesso dopo questo soggetto di letizia che non mi aspettava punto».
«Sire», soggiunse la bella schiava, «quantunque io sia vostra schiava, come ho già detto alla maestra vostra, un re non ne può padroneggiare la volontà. Non di meno, siccome parlate ad una schiava capace di piacere ad un monarca e di farsene amare, se la schiava è d'uno stato inferiore, voglio credere potersi essa stimar felice nella sua sciagura. Ma quale felicità, intanto! Essa non lascerà di guardarsi come una schiava strappata dalle braccia della madre sua e del padre, e forse d'un amante che non lascerà d'amare per tutta la sua vita. Ma se ella stessa non cede in nulla al re che l'ha acquistata, la maestà stessa giudichi del rigore della sua sorte, della sua miseria, della sua afflizione, del suo dolore e di che essa può essere capace». Il re di Persia, stupito da questo discorso, esclamò: «Come, signora, sarebbe egli possibile, come lo fate intendere, che scorra nelle vostre vene sangue reale? Informatemi di grazia su questo punto e non aumentate la mia impazienza. Ditemi chi è il felice padre e la felice madre di un sì gran prodigio di bellezza, chi sono i vostri fratelli, le vostre sorelle, i vostri congiunti e soprattutto come vi chiamate».
Storia della principessa Gulnara.
«Sire», disse allora la bella schiava, «il mio nome è Gulnara del Mare. Il mio defunto padre era uno dei più potenti re del mare e morendo lasciò il suo regno ad un mio fratello chiamato Salè e dalla regina mia madre. Noi vivevamo tranquillamente nel nostro regno ed in una pace profonda, quando un nemico invidioso della nostra felicità entrò nei nostri stati con un potente esercito, penetrò fino nella nostra capitale e se ne impadronì, dandoci solo il tempo di salvarci in un luogo inaccessibile, con alcuni ufficiali fedeli, i quali non ci abbandonarono. In quell'asilo mio fratello mi chiamò un giorno in disparte e mi disse: «Sorella mia, gli eventi delle più piccole imprese possono avere incerta riuscita. Io posso soccombere in quella che medito, di rientrare cioè nei nostri stati, e sarei meno dolente della mia disgrazia di quella che potrebbe accadere a voi. Per prevenirla e preservarvene, desidererei prima vedervi maritata. Ma nel cattivo stato in cui sono i nostri affari, vedo che non potete sposarvi con uno dei nostri principi del mare. Desidererei che potreste risolvervi di sposarvi con un principe della terra». Questo discorso di mio fratello mi cagionò una gran collera contro di lui. Egli mi lasciò tanto poco soddisfatta di me quanto io lo era di lui, e nel dispetto che io era, mi slanciai dal fondo del mare ed andai ad approdare all'isola della Luna. Ad onta del gran disgusto che m'aveva costretta ad andarmi a gettare in quell'isola, non lasciai di vivervi assai contenta e mi ritirai in luoghi remoti ove stava comodamente. Non di meno, le mie precauzioni non impedirono che un uomo di qualche distinzione, accompagnato da domestici, non mi sorprendesse mentre dormiva e mi condusse seco. Egli mi dimostrò molto amore e non tralasciò nulla per persuadermi a corrisponderlo. Ma quando vide che non guadagnava nulla con la dolcezza, credé che sarebbe riuscito meglio con la forza. Peraltro io lo feci sì ben pentire della sua insolenza che risolse di vendermi e fui comprata dal mercante il quale mi ha condotta e venduta alla maestà vostra. Questo mercante era un uomo saggio, dolce ed umano e nel lungo viaggio che mi fece fare non mi ha mai dato occasione di lagnarmi di lui. Riguardo a vostra maestà, continuò la principessa Gulnara, se non aveste avuto per me tutte le considerazioni delle quali vi sono obbligata, se non m'aveste dato prove d'amore con una sincerità della quale non ho potuto dubitare, se senza esitare non aveste cacciate tutte le vostre mogli, io non sarei tornata con voi. Io mi sarei gettata in mare dalla finestra di quella stanza ove mi incontraste la prima volta e sarei andata a trovare mia madre, mio fratello ed i miei congiunti. Per questo, sire, sia una principessa od un principe, quello che metterò al mondo, sarà un pegno che mi obbligherà a non separarmi mai più dalla maestà vostra. Spero anche che non mi riguarderete più come una schiava, ma come una principessa non indegna della vostra alleanza.
In tal guisa la principessa Gulnara terminò di far conoscere e di raccontare la sua storia al re di Persia. «Mia leggiadra ed adorabile principessa», esclamò allora quel monarca, «voi siete la mia regina e regina di Persia come io ne sono il re. Questo titolo sarà presto divulgato in tutto il mio regno. Da domani rimbomberà nella mia capitale con feste non ancora vedute che faranno conoscere che voi siete mia legittima sposa. Vi è una cosa che mi arreca pena e vi supplico spiegarvi. Non posso comprendere come mai potete vivere, operare, muovervi nelle acque senza annegarvi».
«Sire», rispose la regina Gulnara, «io soddisferò la maestà vostra con molto piacere. Noi camminiamo nel fondo del mare nello stesso modo che si cammina sulla terra e respiriamo nell'acqua come si respira nell'aria, laonde, invece di soffocarci come soffoca voi, contribuisce alla nostra vita. Il più notevole ancora è che non bagna i nostri abiti e che quando veniamo sulla terra ne usiamo senza bisogno di asciugarli. Il nostro linguaggio è lo stesso come la scrittura incisa sul suggello del gran profeta. Quello però che ho da dirvi, o sire, è che i parti delle donne di mare sono differenti da quelli delle donne di terra, e però temo che le levatrici di questo paese mi assistino male nel mio parto. La maestà vostra, non avendovi meno interesse di me, aggradendolo, io credo conveniente per la sicurezza dei miei parti di far venire la regina mia madre con alcune cugine che ho, nello stesso tempo il re mio fratello, col quale ho gran desiderio di riconciliarmi».
«Signora», rispose il re di Persia, «voi siete la padrona, fate quanto vi piacerà. Io cercherò di riceverli con tutto l'onore possibile».
«Sire», soggiunse la regina Gulnara, «non vi è già bisogno di queste cerimonie, perché dessi giungeranno qui in un momento e la maestà vostra vedrà in qual modo arriveranno senza far altro che entrare in questo camerino e guardare per la gelosia».
Quando il re di Persia fu entrato nel camerino, la regina Gulnara si fece portare un piccolo braciere con dentro del fuoco da una delle sue schiave, la quale rimandò dicendole di chiudere la porta. Come fu sola, prese un pezzo di legno d'alo e da una cassetta lo pose sul braciere ed appena ne vide comparire il fumo pronunciò delle parole sconosciute al re di Persia, il quale osservava con attenzione quanto faceva. Ed ella non aveva ancora terminato che l'acqua del mare si turbò ed incontanente ne uscì un giovine ben fatto e di bella statura, coi mustacchi di erba di mare. Una donna avanzata in età, ma con un'aria maestosa, ne sorte dopo di lui con 5 giovanette. La brigata si avanzò con spinta dalla superficie del mare, senza camminare, e quando tutti furono sulla riva, si slanciarono leggermente l'uno dopo l'altro sulla finestra dove la regina Gulnara era apparsa e da cui si era ritirata per dar loro luogo. Il re Salè, la regina sua madre e le sue cugine l'abbracciarono con moltissima tenerezza e con le lacrime agli occhi a misura che entravano. Quando la regina Gulnara li ebbe ricevuti con tutto il possibile onore e quando ebbe loro fatto prendere posto sul sofà, la regina madre prese la parola. «Figliuola mia», le disse, «provo molta gioia nel rivederti dopo una sì lunga assenza e son sicura che vostro fratello e le vostre cugine ne provano quanto me. Ma lasciamo questo discorso e metteteci a parte di quanto vi è accaduto da che non vi abbiamo veduta». La regina Gulnara si gettò ai piedi della regina sua madre e dopo averle baciata la mano, rialzandosi, rispose: «Signora, ho commesso un gran fallo, lo confesso. Quello che sto per dirvi vi farà conoscere come alcune volte invano si ha ripugnanza per certe cose». Ella le raccontò quanto le era accaduto dopo che il dispetto l'aveva fatta risolvere ad alzarsi dal fondo del mare per venire sulla terra. Quando ebbe terminato, raccontò infine come fosse stata venduta al re di Persia presso cui si trovava. «Sorella mia», le disse il re suo fratello, «voi avete un gran torto di aver sofferte tutte queste indegnità. Alzatevi e ritornate con noi nel regno che ho acquistato sul fiero nemico che se n'era impadronito». Il re di Persia, che intese queste parole dal camerino in cui stava, ne fu molto accorato e disse fra sé: «Ah, son perduto!» Ma la regina Gulnara non lo lasciò lungo tempo nel timore in cui stava. «Fratel mio», rispose ella sorridendo, «io non potei sopportare il consiglio da voi datomi di sposarmi con un principe della terra. Oggi poco è mancato che non mi fossi incollerita con voi per quello che mi dite di lasciar l'impegno contratto col più potente e col più famoso di tutti i principi della terra. Io non parlo già dell'impegno di una schiava col suo padrone, poiché in tal caso ci sarebbe agevole il restituirgli le 10.000 piastre d'oro che gli son costata. Io parlo di quello di una moglie con un marito, ed una moglie che non può addurre motivo alcuno di malcontento dalla parte sua. Desso è un monarca saggio, moderato, che m'ha dato le più efficaci prove d'amore e non poteva darmene una più segnalata che di congedare fin dai primi giorni che mi ebbe tutte le sue mogli, onde attaccarsi unicamente a me. Io son sua moglie, avendomi egli dichiarata regina di Persia per partecipare ai suoi consigli. Io dico di più, che sono incinta e che se ho la felicità col favore del cielo di avere un figliuolo sarà un nuovo legame che mi legherà a lui più inseparabilmente». Il re di Persia, il quale stava nel camerino, per quanto era stato afflitto dal timore di perdere la regina Gulnara, provò altrettanta gioia nel vedere che essa era risoluta a non abbandonarlo. Mentre il re di Persia si intratteneva così con piacere incredibile, la regina Gulnara aveva picchiato con le mani e comandato a delle schiave che erano entrate di servir subito la colazione. Quando questa fu servita, ella invitò la regina sua madre, il re suo fratello e le due cugine ad avvicinarsi a mangiare. Ma essi ebbero tutti lo stesso pensiero, che senza averne domandato il permesso si trovavano nel palazzo d'un potente re che non li aveva mai veduti e non li conosceva punto, e che sarebbe stata una grande inciviltà il porsi a tavola senza di lui. La regina Gulnara, che aveva dubitato di quel che fosse e che aveva compresa l'intenzione dei suoi congiunti, non fece che dir loro, alzandosi dal suo luogo, che sarebbe tosto ritornata, ed entrata nel camerino rassicurò il re con la sua presenza. «Sire», gli disse, «non dubito che la maestà vostra non sia molto contenta della prova di riconoscenza che le professo per tutte le obbligazioni di cui le son debitrice. Non dipendeva che da me l'acconciarmi ai loro desideri e di ritornare con essi nei nostri stati, ma io non sono capace di una ingratitudine. Essi muoiono dal desiderio di vedervi e di assicurarvene loro stessi. Adunque io supplico la maestà vostra di volere entrare e onorarli della vostra presenza». Il re di Persia, rassicurato da queste parole, si alzò dal suo posto ed entrò nella camera con la Gulnara, che lo presentò alla regina sua madre, al re suo fratello ed alle sue cugine, le quali immantinente si prostrarono. Il re di Persia corse subito a loro, obbligandoli a rialzarsi, e li abbracciò l'un dopo l'altro. Terminata la colazione, il re di Persia conversò con essi molto innanzi nella notte, e quando fu tempo di andarsi a coricare, li condusse egli medesimo ciascuno all'appartamento fatto loro preparare. Il re di Persia regalò i suoi illustri ospiti di continuate feste, nelle quali non tralasciò nulla di quanto potesse fare apparire la sua grandezza e la sua magnificenza, e tanto fece che li impegnò a restare alla sua corte fino al parto della regina. Partorì finalmente e dette alla luce un figliuolo, con grande gioia della regina sua madre, che l'assisté e andò a presentarlo al re. Il re di Persia riceve il bambino con una gioia indicibile. Siccome il volto del piccolo principe suo figliuolo era sfavillante di bellezza, credé non potergli dare un nome più conveniente di quello di Beder. Dopo che la regina Gulnara si fu alzata dal letto, un giorno in cui il re di Persia, la regina Gulnara, la regina sua madre, il re Salè suo fratello e le principesse loro congiunte conversavano insieme nella camera della regina, la nutrice vi entrò col piccolo principe Beder. Il re Salè si alzò dal suo posto, corse a lui e, dopo averlo preso dalle braccia della nutrice nelle sue, si mise a baciarlo ed accarezzarlo con grandi dimostrazioni di tenerezza. Fece dapprima più giri nella camera, giocando e tenendolo sospeso con le mani in aria. Poscia, tutto ad un tratto, nel trasporto della sua gioia, si slanciò da una finestra, la quale trovavasi aperta, e si immerse nel mare col principe. Il re di Persia, a quello spettacolo, cacciò spaventevoli grida, nella credenza che non avrebbe più riveduto il principe, suo caro figliuolo. «Sire», gli disse la regina Gulnara con viso sereno per rassicurarlo, «la maestà vostra non tema nulla. Il piccolo principe è tanto mio figlio quanto il vostro, e non l'amo meno di quello che lo amiate voi. Non pertanto vedete che non ne sono accurata, non dovendolo punto essere. Esso non corre alcun rischio, e vedrete ben tosto comparire il re suo zio che lo porterà sano e salvo». Infatti, poco appresso, il mare si turbò e si vide il re Salè uscirne col piccolo principe tra le braccia e, sostenendosi nell'aria, rientrò per la stessa finestra per cui era uscito. Il re di Persia fu lieto e assai meravigliato nel vedere il principe Beder tanto tranquillo quanto lo era allorché aveva cessato di vederlo. Il re Salè gli disse: «Da quello che la maestà vostra ha veduto, può giudicare del vantaggio che il principe Beder ha acquistato per parte della regina Gulnara, mia sorella. Finché vivrà, e tutte le volte che vorrà, sarà libero di immergersi nel mare e di percorrere i vasti imperi che esso chiude nel suo seno». Ciò detto, il re Salè, che aveva rimesso il piccolo Beder tra le braccia della nutrice, aprì una cassa presa nel suo palazzo nel tempo in cui era disparso, piena di 300 diamanti grossi quanto un uovo di piccione, d'un egual numero di rubini di una straordinaria grossezza, altrettante verghe di smeraldi della lunghezza di un mezzo piede e 30 fila di collane di perle, ciascuna di 10. «Sire», disse egli al re di Persia presentandogli quella cassa, «quando siamo stati chiamati dalla regina mia sorella, ignorando in qual luogo della terra fosse ed avesse avuto l'onore di diventar sposa a un sì grande monarca, è stato cagione che siamo venuti con le mani vuote. Non potendo testimoniare sufficientemente la nostra riconoscenza alla maestà vostra, supplichiamo di aggradire questa debole prova in considerazione dei singolari favori che vi è piaciuto impartirle e dei quali noi non partecipiamo meno di lei». Non si può esprimere quale fu la sorpresa del re di Persia quando vide tante ricchezze chiuse in sì piccolo spazio. Alcuni giorni dopo il re Salè dichiarò al re che la regina sua madre, le principesse sue cugine ed egli non avrebbero un più gran piacere che di passare tutta la loro vita alla sua corte, ma, essendo lungo tempo che stavano lungi dal loro regno ed essendovi la loro presenza necessaria, lo pregarono di toglier commiato da lui e dalla regina Gulnara. Il re di Persia mostrò loro quanto fosse il suo dispiacimento di non poterli trattenere, di usare con essi la medesima cortesia andando loro a far visita nei propri stati. Il piccolo principe Beder fu nutrito ed allevato nel palazzo sotto gli occhi del re e della regina di Persia e lo videro crescere ed aumentare in bellezza con grande soddisfazione. Quando il principe di Persia ebbe raggiunta l'età di 15 anni, eseguiva tutti i suoi esercizi con maggior destrezza e buona grazia dei suoi maestri. Oltre a ciò era d'una saviezza e di una prudenza ammirabili. Il re di Persia, che aveva riconosciuto in lui fin dalla nascita le virtù sì necessarie ad un monarca, e d'altra parte accorgendosi ogni giorno delle grandi infermità della decrepitezza, non volle aspettare che la sua morte gli desse luogo di metterlo in possesso del suo regno. Il giorno della cerimonia fu designato, ed in quel giorno in mezzo al suo consiglio più numeroso del solito, il re di Persia, che dapprima si era assiso sul trono, ne discese, si tolse la corona della testa, la pose su quella del principe Beder e, dopo averlo aiutato a salire sul suo posto, gli baciò la mano in segno che gli rimetteva tutta la sua autorità e tutto il suo potere. Dopo la qualcosa si mise al di sotto di lui tra i visir e gli emiri. Nel primo anno del suo regno, il re Beder adempì a tutte le regali funzioni con una grande assiduità e soprattutto ebbe gran cura di istruirsi dello stato degli affari e di tutto quello che poteva contribuire alla felicità dei suoi sudditi. L'anno seguente, dopo che ebbe lasciata l'amministrazione degli affari al suo consiglio, col permesso dell'antico re suo padre, uscì dalla capitale sotto il pretesto d'una partita di caccia, ma veramente per visitare tutte le province del suo regno, a fine di correggervi gli abusi, di stabilirvi il buon ordine e la disciplina dovunque, e togliere ai principi suoi vicini malintenzionati il desiderio di nulla intraprendere contro la sicurezza dei suoi stati, facendosi vedere sulle frontiere. A questo giovane re non abbisognò meno di un anno intero onde eseguire il suo disegno. Poco tempo dopo il suo ritorno, il re suo padre cadde pericolosamente ammalato. Morì poco tempo dopo con cordoglio intenso del re Beder e della regina Gulnara, i quali fecero portare il suo corpo in un superbo mausoleo proporzionato alla sua dignità. Terminati i funerali, il re Beder non ebbe pena a seguire il costume della Persia di piangere i morti per un intero mese e di non veder nessuno per tutto quel tempo. Quando il mese fu scorso, il re non poté dispensarsi di dare accesso al suo gran visir e a tutti i signori della sua corte, i quali lo supplicarono di smettere l'abito di lutto, di farsi vedere a sudditi e di riprendere la somma degli affari come prima. Il re Saleh ritornò nei suoi stati del mare con la regina sua madre e le principesse, appena vide aver Beder riprese le redini del governo, e tornò solo a capo d'un anno. Beder e la regina Gulnara furono lietissimi di rivederlo. Una sera, all'alzarsi da mensa, si posero a parlare di diverse cose. Insensibilmente, il re Salè entrò a far le lodi del re suo nipote e dichiarò alla regina sua sorella quanto fosse soddisfatto della saviezza con cui egli governava, il che gli aveva acquistata una grande reputazione, non solo presso i re suoi vicini, ma anche fino a più lontani regni. Il re Beder, che non poteva sentir parlare sì vantaggiosamente della sua persona e non volendo per creanza impor silenzio al re suo zio, si volse dall'altro lato e finse di dormire. Dalle lodi, che non riguardavano se non la condotta meravigliosa e lo spirito superiore, il re Salè passò a quelle del corpo e ne parlò come d'un prodigio che non aveva nulla di simile, né sulla terra né nei regni al di sotto delle acque del mare di cui aveva cognizione. «Sorella mia!» esclamò egli tutto ad un tratto. «Son meravigliato che non abbiate ancora pensato a trovargli una sposa!» «Io ne conosco una!» soggiunse il re Salè parlando a voce bassa. «Ma prima di dirvi chi è, vi prego di vedere se il re mio nipote dorme e vi dirò perché bisogna che prendiamo questa precauzione». La regina Gulnara si volse e, veduto Beder nella situazione in cui stava, non dubitò per nulla che non dormisse profondamente. Il re Beder, intanto, invece di dormire, raddoppiò la sua attenzione. «Non è a proposito», continuò il re Salè, «che il re mio nipote abbia sì tosto cognizione di quello che debbo dirvi. L'amore, come voi sapete, si introduce qualche volta per l'orecchio e non è necessario che egli ami in questo modo quella che ho a nominarvi, vedendo di fatto grandi difficoltà a superare, non dal lato della principessa, come lo spero, ma dalla parte del re suo padre. Non ho che a nominare la principessa Jauhare ed il re di Samandal».
«Che dite voi, fratel mio?» esclamò la regina Gulnara. «La principessa Jauhare non è ancora maritata? Io mi ricordo d'averla veduta poco tempo prima di separarmi da voi. Aveva 18 mesi ed era dotata d'una bellezza sorprendente».
Parlarono qualche tempo sul medesimo soggetto e prima di separarsi convennero che il re Salè sarebbe ritornato subito nel suo regno per fare la domanda della principessa Jauhare al re di Samandal, per il re di Persia. La regina Gulnara ed il re Salè, credendo che il re Beder dormisse veramente, lo svegliarono quando vollero ritirarsi ed egli riuscì assai bene a fingere. L'indomani il re Salè volle togliere commiato dalla regina Gulnara e dal re suo nipote, il quale, ben sapendo che suo zio partiva sì presto per andare a formare la sua felicità, senza por tempo in mezzo non lasciò cangiare argomento a quel discorso.
La sua passione era sì viva da non permettergli di star senza vedere l'oggetto che la cagionava. Però prese la risoluzione di pregarlo a volerlo condurre con lui. Ma non volendo che la regina sua madre non ne sapesse niente, a fine di avere occasione di parlare in particolare a suo zio, l'impegnò di rimanere ancora quel giorno, onde prender parte ad una partita di caccia, risoluto di profittare di quell'occasione per manifestargli il suo disegno. La partita di caccia ebbe luogo e il re Beder si trovò più volte solo col re suo zio, ma non osò aprir bocca per dirgli una sola parola di quello che aveva disegnato. Nel più forte della caccia, essendosi il re Salè separato da lui e non restandogli nessun ufficiale né familiare vicino, scese a terra presso ad un ruscello e dopo aver attaccato il suo cavallo ad un albero, si coricò in mezzo alle zolle, lasciando libero il varco alle sue lacrime, che scorsero in abbondanza, accompagnate da sospiri e da singhiozzi. Il re Salè, appena lo vide nella situazione in cui stava, non dubitò che non avesse inteso il discorso avuto con la regina Gulnara e che non fosse innamorato. Scese a terra lontano da lui e, dopo aver attaccato il cavallo ad un albero, fece un gran giro ed, avvicinatosegli senza far rumore, lo intese pronunciare queste parole: «Amabile principessa del regno di Samandal, indubitamente non si è mai fatto che un debole abbozzo della vostra incomparabile bellezza». Il re Salè, non volendo sentir altro, si avanzò e, facendosi vedere al re Beder, gli disse: «A quel che sento, caro nipote, voi avete ascoltato ciò che dicevamo l'altro giorno». «Zio mio», rispose il re Beder, «io non ne ho perduta una sola parola». Poi soggiunse: «Voi sapete che la regina mia madre non permetterà mai che l'abbandoni, e questa scusa mi fa meglio conoscere la durezza che avete per me. Se mi amate quanto dite, bisogna che ritorniate in quest'istante nel vostro regno e che mi conduciate con voi». Il re Salè, costretto a cedere alla volontà del re di Persia, trasse un anello che aveva in dito, ove erano scolpiti gli stessi nomi misteriosi che sul suggello di Salomone, e presentandoglielo gli disse: «Prendete quest'anello, mettetevelo al dito e non temete né le acque del mare né la sua profondità». Il re di Persia prese l'anello e, quando se l'ebbe messo in dito, «Fate come me», gli soggiunse il re Salè. In pari tempo s'alzarono leggermente nell'aria, avanzandosi verso il mare al loro vicino e immergendovisi. Il re Marino non mise molto tempo ad arrivare al suo palazzo col re di Persia suo nipote, che condusse subito all'appartamento della regina sua Avola, la quale l'abbracciò con grandi dimostrazioni. L'indomani il re Salè tolse commiato da lei e dal re di Persia e partì con una schiera scelta e poco numerosa dei suoi ufficiali e familiari. Giunse ben presto al regno di Samandal, al cui re chiese ed ottenne udienza. Si alzò dal suo trono appena lo vide e il re Salè gli si prostrò innanzi, augurandogli il compimento di quanto poteva desiderare. Il re di Samandal subito si inchinò per rialzarlo e, dopo averlo fatto sedere vicino a lui, gli domandò in che cosa mai potesse rendergli servigio. «È vero, sire», soggiunse il re Salè, «ho una grazia a chiedere a vostra maestà e mi guarderei bene dal domandarvela se non fosse in vostro potere di concedermela. La cosa dipende da voi assolutamente ed invano la domanderei ad ogni altro. Io ve la chiedo dunque con tutte le possibili istanze e vi supplico a non ricusarmela». «Se la cosa è così», replicò il re di Samandal, «non avete che a dirmi di che si tratta e vedrete in qual modo io so far piacere quando lo posso». «Sire», gli disse allora il re Salè, «non dissimulerò più oltre e venir io a supplicarvi di onorarci del vostro parentado col matrimonio della principessa Jawahare, vostra onorevole figliuola, e fortificare in tal guisa la buona intelligenza che unisce due regni da sì lungo tempo». A questo discorso il re di Samandal dette in grandi scoppi di risa. Il re Salè fu estremamente offeso e durò molta fatica a frenare il suo giusto risentimento. «Che Dio, sire», riprese egli con tutta la moderazione, «vi ricompensi come meglio meritate, e permettetemi di dirvi che io non domando la principessa vostra figliuola in matrimonio per me. Se non mi aveste interrotto, avreste ben compreso che la grazia che vi chiego non riguarda me, ma sebbene il giovine re di Persia mio nipote, la cui potenza e grandezza, non meno delle sue personali qualità, non debbono esservi sconosciute. Ciascuno riconosce essere la principessa Jawahare la più bella donna esistente sotto la cappa del cielo, come il giovine re di Persia è il principe più ben fatto e più compito che vi sia sulla terra ed in tutti i regni del mare. Però come la grazia che io chieggo non può tornare se non a gloria vostra e della principessa Jawahare, Non dubito non vogliate dare il vostro consenso ad un tale parentado. La principessa è degna del re di Persia, e questo non è men degno di lei, e non vi è principe al mondo che possa disputargliela.
Il re di Samandal scoppiò finalmente in ingiurie atroci ed indegne di un gran re.
«Cane!» egli esclamò. «Tu osi tenermi questo discorso e proferire anche il nome di mia figlia innanzi a me, che si imprigioni l'insolente e gli si mozzi il capo!»
Gli ufficiali, che in piccolo numero stavano intorno al re di Samandal, s'apprestarono ad obbedire, ma essendo il re Salene la forza dell'età, leggero e robusto, fuggì prima che avessero tratta la sciabola ed uscì fuori del palazzo dove trovò 1000 uomini dei suoi congiunti. Il re Salè, raccontata loro la cosa in poche parole, si pose a capo d'una grossa schiera, mentre gli altri restarono alla porta di cui presero possesso e ritornò sui suoi passi. Dissipati i pochi ufficiali e le poche guardie che lo avevano inseguito, rientrò nell'appartamento del re di Samandal, che venne immantinente imprigionato. Il re Salè lasciò bastanti persone presso di lui per assicurarsi della sua persona ed andò di appartamento in appartamento in cerca della principessa Jawhare. Ma al primo rumore questa principessa, slanciatasi alla superficie del mare con le donne che si erano trovate presso di lei, si era salvata in un'isola deserta. Mentre accadevano queste cose al palazzo del re di Samandal, alcuni familiari del re Salè, avendo presa la fuga alle prime minacce di quel re, cagionarono alla regina madre un grande affanno annunziandole il pericolo in cui l'avevano lasciato. Il giovine re Beder si slanciò dal fondo del mare e, siccome non sapeva qual via prendere per ritornare al regno di Persia, si salvò nella stessa isola nella quale si trovava la principessa Jawhare. Essendo quasi svenuto, andò ad assidersi al piede di un grand'albero. Mentre riprendeva le sue forze, sentendo parlare, tese le orecchie. Ma era troppo lontano per poter comprendere quello che si diceva. Alzatosi ed avanzando senza far rumore dalla parte donde veniva il suono delle parole, scorse tra le foglie una donna dalla cui bellezza rimase abbagliato. «Senza dubbio», disse fra sé fermandosi e considerandola con attenzione, «questa è la principessa Jawhare». Senza fermarsi di più si fece vedere ed avvicinandosi alla principessa con una profonda riverenza le disse: «Signora, io non posso sufficientemente ringraziare il cielo del favore che mi fa oggi d'offrire ai miei occhi ciò che vi ha di più bello. Non poteva cadermi una più grande felicità dell'occasione di potervi offrire i miei umilissimi servigi, che vi supplico, signora, di accettare».
«Egli è vero, signore», rispose la principessa Jawhare con tono assai tristo, «che è straordinarissimo ad una signora del mio grado di trovarsi nello stato in cui sono. Io sono principessa, figliuola del re di Samandal, e mi chiamo Jawhare. Stavo tranquillamente nel suo palazzo e nel mio appartamento quando tutto ad un tratto ho inteso uno spaventevole rumore e mi si è venuto immantinente ad annunciare che il re Salè, non so per quale cagione, aveva forzato il palazzo e si era impadronito del re mio padre, dopo aver fatto man bassa su tutti quelli della sua guardia che gli avevano fatta resistenza. Io non ho avuto che il tempo di salvarmi e di cercar qui un asilo».
La principessa, al primo vederlo, alla sua buona cera, al suo aspetto e dalla bella grazia con cui si era presentato, l'aveva riguardato come una persona non dispiacevole. Appena seppe da lui stessa che era stato la cagione del cattivo trattamento usato a suo padre, per il dolore, per lo spavento che aveva provato per sé e per la necessità in cui era stata ridotta di prendere la fuga immantinente, lo considerò come un nemico, col quale non doveva aver nulla di comune. Non di meno, senza manifestar nulla del suo risentimento, immaginò un mezzo di liberarsi destramente dalle sue mani e però, fingendo di volerlo compiacere, così gli rispose con tutta la maggior cortesia possibile. «Signore, voi siete dunque il figlio della regina Gulnara, si celebre per la sua singolare beltà? Ne provo molta gioia e son lieta di vedere in voi un principe degno di lei. Il re mio padre non ha gran torto di opporsi ad unirci insieme, ma son certa che appena vi avrà veduto non esiterà più a renderci felici». Ciò detto, gli presentò la mano in segno d'amicizia. Il re Beder si credette al sommo della sua felicità ed, avanzata la mano e presa quella della principessa, si chinò per baciarla con rispetto. Ma la principessa non gliene dette il tempo e gli disse, respingendolo e percuotendolo nel viso: «Temerario! Lascia questa forma d'uomo e prendi quella di un uccello bianco col becco e i piedi rossi!» Appena ella ebbe pronunciate queste parole, il re Beder fu cangiato in un uccello di quella forma, con sua grandissima mortificazione e meraviglia. «Prendetelo», disse ella ad una delle sue donne, «e portatelo nell'isola secca». Quest'isola era una spaventevole roccia dove non si trovava neppure una goccia d'acqua. La donna prese l'uccello e nell'eseguir l'ordine della principessa Jawara ebbe compassione del destino del re Beder e lo portò in un'isola ben popolata. Ritornando al re Salè, dopo aver cercato egli stesso la principessa Jawara e averla fatta cercare per tutto il palazzo senza trovarla, fece chiudere il re di Samandal nel proprio palazzo sotto buona guardia. E quando ebbe dati ordini necessari per il governo del regno in sua assenza, andò a render conto alla regina sua madre di quanto aveva fatto. Domandato al suo arrivo ove fosse il re suo nipote, intese con grande sorpresa e molto dispiacere essere egli disparso. Nello stesso giorno in cui il re Salè era partito per ritornare al regno di Samandal, la regina Gulnara, madre del re Beder, arrivò presso sua madre. Questa grande regina sarebbe stata ricevuta dalla regina sua madre con gran piacere se appena l'ebbe scorta non avesse dubitato della cagione che l'aveva condotta. «Figlia mia», le disse, «non è già per vedermi che siete venuta qui, ben me ne accorgo. Voi venite a chiedermi notizie del vostro figliuolo e quelle che ho da dirvi aumenteranno la vostra afflizione». Ella fece il racconto dello zelo con cui il re Salè era andato a fare egli stesso la domanda della principessa Jawara e di quanto era accaduto fino alla sparizione del re Beder. La regina Gulnara, riguardando il suo caro figliuolo come perduto, lo pianse amaramente, dando tutta la colpa al re suo fratello. La regina Gulnara, tolto commiato dalla regina madre, ritornò al palazzo della capitale di Persia prima che nessuno si fosse accorto della sua lontananza. Per ritornare al re Beder, che la donna della principessa Jawara aveva portato e lasciato nell'isola, come abbiamo detto, quel monarca si trovò assai meravigliato quando si vide solo e sotto la forma di un uccello. A capo di alcuni giorni, un contadino, assai destro nel prendere gli uccelli con le reti, giunse al luogo dove si trovava e provò una gran gioia quando ebbe scorto un sì bello uccello. Adoprò tutta la destrezza di cui era capace e prese così bene le sue mire che afferrò l'uccello. Lieto di sì bella caccia, lo pose in una gabbia e lo portò alla città. Invece di fermarsi al mercato, il contadino andò al palazzo, ove si fermò innanzi all'appartamento del re, che stava ad una finestra, donde vedeva tutto quello che accadeva nella piazza. Come ebbe scorto l'uccello, mandò un ufficiale degli eunuchi con l'ordine di comprarlo, e quello andato dal contadino gli chiese a quanto volesse venderlo. «Se serve per la maestà sua», rispose il contadino, «la supplico di concedermi che gliene faccia un dono». L'ufficiale portò l'uccello al re, il quale lo trovò tanto particolare che incaricò l'ufficiale di portare 10 piastre d'oro al contadino. Dopo ciò il re pose l'uccello in una magnifica gabbia, ordinando di dargli cibi di più specie affinché scegliesse quello che più gli aggradisse. Essendosi già imbandita la mensa, mentre il re dava quest'ordine, l'uccello, sbattute le ali, sfuggì dalle sue mani e volò sulla tavola, ove si pose a beccare ora in un piatto, ora in un altro, con grandissima sorpresa del re, che mandò l'ufficiale degli eunuchi ad avvertire la regina di venire a vedere quella meraviglia. Appena giunta e veduto l'uccello, si coprì il volto col velo e volle ritirarsi. Il re, meravigliato da quell'atto, tanto più che non stava nella camera se non gli eunuchi e le donne che l'avevano seguite, le chiese per qual motivo si fosse coperta. «Sire», rispose la regina, «non ne sarete più meravigliato quando saprete che questo uccello non è già un uccello, come vi immaginate, ma sebbene un uomo». Affinché il re non potesse più dubitare, ella gli raccontò il come e il perché la principessa Jawara si fosse in tal guisa vendicata. Il re ebbe compassione del re di Persia e pregò la regina di rompere l'incantesimo che lo ratteneva sotto quella forma. La regina vi consentì e disse al re: «Sire, compiacetevi a entrare nel vostro scrittoio con l'uccello e tra pochi minuti vi farò vedere un re degno della considerazione che avete per lui». L'uccello, il quale aveva terminato di mangiare per stare attento al colloquio del re e della regina, non dette al re la pena di prenderlo, ma passò il primo nello scrittoio, e la regina entrò subito dopo con un vaso pieno d'acqua in mano. Essa pronunciò sul vaso delle parole sconosciute al re, finché l'acqua cominciò a gorgogliare. Ne prese allora nella mano e, gettandola sull'uccello, disse: «Per la virtù delle parole sante e misteriose che ho pronunciate, ed in nome del creatore del cielo e della terra, lascia questa forma d'uccello e ripiglia quella che hai ricevuta dal tuo creatore». Appena la regina ebbe terminate queste parole, il re vide apparire, invece dell'uccello, un giovine principe. Il re Beder si prostrò immantinente, rendendo grazie a Dio del favore ricevuto. «Sire», disse il re Beder, «l'obbligazione che ho alla maestà vostra è sì grande che dovrei restare per tutta la mia vita presso di voi onde mostrarvene la mia riconoscenza. Ma giacché voi non mettete limiti alla vostra generosità, io vi supplico di volermi concedere uno dei vostri vascelli per ricondurmi in Persia, ove temo che la mia assenza abbia cagionato del disordine, ed anche la regina mia madre, cui ho nascosta la mia partenza, non sia morta dal dolore». Il re gli concedette quanto domandava. Il vascello fu ben presto fornito di tutti i suoi mozzi, marinai, soldati, provvigioni e munizioni necessarie, ed appena fu favorevole il vento, il re Beder vi si imbarcò. Il vascello mise alla vela col vento in poppa, andando magnificamente per 10 giorni senza interruzione. L'undecimo giorno, invece, divenne un poco contrario e da ultimo fu sì violento che cagionò una tempesta furiosa. La più gran parte dell'equipaggio fu sommersa. Dell'altra, alcuni si fidarono nella forza delle loro braccia per salvarsi a nuoto, mentre alcuni si appesero a qualche pezzo di legno o a qualche tavola. Beder fu degli ultimi e, trasportato ora dalle correnti, ora dalle onde, in una grande incertezza del suo destino, si accorse finalmente che era vicino alla terra e poco lontano da una città di grande apparenza. Ma avanzandosi nell'acqua, onde raggiungere la spiaggia, fu assai sorpreso di vedere accorrere da ogni parte cavalli, cammelli, muli, asini, bovi, vacche, tori ed altri animali, mettendosi in modo da impedirgli di porvi il piede, e durò le più grandi fatiche onde vincere la loro ostinazione ed aprirsi un varco. Il re Beder finalmente entrò nella città e vide diverse strade belle e spaziose, ma senza entrarvi nessuno, con sua grandissima meraviglia. Nondimeno, avanzando, notò più botteghe aperte. S'avvicinò ad una di quelle botteghe ove erano più specie di frutta esposte in vendita in una maniera assai conveniente e salutò un vecchio che stava seduto. «Entrate, non restate più oltre alla porta», replicò il vecchio, «perché potrebbe accadervi del male. Soddisferò intanto la vostra curiosità e vi dirò la cagione per cui è bene che prendiate questa cautela». «È mestieri, sappiate», soggiunse il vecchio, «che questa città si chiama la città degli incanti e che se è governata da una regina, la più bella del suo sesso, ed è anche maga, ma la più perfida e pericolosa che si possa conoscere. Voi ne sarete convinto quando saprete che tutti quei muli e gli altri animali veduti sono altrettanti uomini, così trasformati con la sua arte diabolica». Questo discorso afflisse estremamente il giovine re di Persia. «Oimè!» esclamò egli. «A qual punto estremo son ridotto dal mio indegno destino? Sono appena liberato da un incanto di cui sento ancora orrore che già mi vedo esposto a qualche altro più terribile». Ciò gli porse occasione di raccontare la sua storia al vecchio, di parlargli della sua nascita, della sua qualità, della sua passione per la principessa di Samandal e della crudeltà che essa aveva avuto di cangiarlo in uccello. Il vecchio volle assicurarlo dicendogli: «Voi siete in sicurezza nella mia casa e vi consiglio di restare se così vi piace. E purché non ve ne allontaniate, vi garantisco non vi accadrà nulla che possa darvi cagione di dolervi della mia ospitalità». Il re Beder ringraziò il vecchio della ospitalità e della protezione che gli dava con tanta buona volontà. Sedutosi all'ingresso della bottega, la sua giovinezza e il suo bell'aspetto attirarono gli occhi di tutti i passeggeri. Molti si fermarono anche e si congratularono col vecchio di aver fatto acquisto di uno schiavo sì ben fatto come essi si immaginavano. «Non credete già che egli sia uno schiavo», diceva loro il vecchio. «Questo è mio nipote, figliuolo di un fratello che è morto, e siccome non ho figliuoli, l'ho fatto venire per tenermi compagnia». Era circa un mese da che vivevano insieme, quando un giorno in cui il re Beder stava seduto all'ingresso della bottega, secondo il solito, la regina Labe, così si chiamava la regina maga, passò innanzi alla casa del vecchio con gran pompa. Il re Beder non ebbe appena veduta l'avanguardia camminare innanzi a lei, che si alzò, entrò nella bottega e chiese al vecchio suo ospite ciò che quello significasse. «È la regina che passa», rispose quegli. Le giovani damigelle salutarono il vecchio a misura che passavano e la regina, tocca dal buon aspetto del re Beder, si fermò innanzi alla bottega e disse al vecchio, chiamandolo per nome: «Abdallah, ditemi, vi prego, è vostro questo schiavo sì leggiadro e sì ben fatto?
È lungo tempo che ne avete fatto acquisto?
Prima di rispondere alla regina, Abdallah si prostrò contro terra e, rialzandosi, rispose:
Signora, è un mio nipote, figliuolo di un mio fratello morto non a guari. Non avendo io prole, lo tengo come figliuolo e l'ho fatto venire per mia consolazione.
La regina Labe, che non aveva veduto nessuno da comparare al re Beder, pensò di fare in modo che il vecchio glielo abbandonasse.
Buon padre, soggiunse ella, non volete farmi la cortesia di darmelo in dono?
Signora, rispose il buon Abdallah, io sono infinitamente obbligato alla maestà vostra di tutte le bontà che ha per me e dell'onore che vuol fare a mio nipote, ma egli non è degno d'avvicinare una sì gran regina.
Abdallah, rispose la regina, io m'era lusingata che m'amaste molto e non avrei mai creduto che doveste darmi una prova sì evidente del poco conto che fate delle mie preghiere, ma giuro anche una volta per il fuoco e per la luce e per ciò che va di più sacro nella mia religione che non passerò oltre se non avrò prima vinta la vostra ostinazione.
Signora, rispose egli, la supplico solamente a differire di fare un sì grande onore a mio nipote fino al primo giorno che tornerà a passare per qua.
Sarà dunque domani, soggiunse la regina.
Quando la regina Labe ebbe terminato di passare con tutta la pompa che l'accompagnava, il buon Abdallah disse al re Beder:
Figliuol mio, io non ho potuto, come voi stesso avete veduto, ricusare alla regina ciò che m'ha domandato. Ho qualche ragione per credere come ella vi tratterà bene, come ella mi ha promesso, per la considerazione tutta particolare che ha per me.
Queste assicurazioni non fecero grande effetto sullo spirito del re Beder.
La regina maga non mancò di passare l'indomani innanzi alla bottega del vecchio Abdallah con la stessa pompa del giorno innanzi, ed il vecchio l'attendeva col più grande rispetto. S'era prostrato appena aveva veduto avvicinarsi la regina. Si rialzò e, non volendo che niuno sentisse quello che aveva a dirle, s'avanzò con rispetto fino alla testa del suo cavallo ed a voce bassa le disse:
«Potente regina, son persuaso che la maestà vostra non prenderà in cattiva parte le difficoltà che feci ieri di confidarle mio nipote. Ella deve aver comprese le ragioni che ho avute. Oggi volentieri glielo voglio abbandonare, ma la supplico a compiacersi di porre in dimenticanza tutti i segreti di quella scienza meravigliosa che ella possiede in supremo grado. Io riguardo mio nipote come mio figliuolo e la maestà vostra mi metterebbe alla disperazione se lo trattasse in un'altra maniera di quella che ha avuta la bontà di promettermi.
Io ve lo prometto di nuovo, rispose la regina, e vi ripeto con lo stesso giuramento di ieri che se voi come lui non avrete che a lodarvi di me.
Eccolo, signora, io supplico la maestà vostra ancora una volta a ricordarsi che è mio nipote e di permettergli che venga a vedermi qualche volta.
La regina glielo promise e per provargli la sua riconoscenza gli fece dare un sacco di 1000 piastre d'oro. Ella aveva fatto condurre un cavallo riccamente bardato come il suo, per il re di Persia, cui venne presentato, e mentre stava per mettere il piede nella staffa, la regina disse ad Abdallah:
«Io mi dimenticava di domandarvi come si chiama vostro nipote».
Come egli ebbe risposto che si chiama Beder,
«Si sono male apposti», disse ella. «Dovevano chiamarlo Shem».
Appena il re Beder fu salito a cavallo, andò per mettersi dietro alla regina, ma ella lo fece avanzare alla sua sinistra e volle che camminasse al suo fianco. Essa guardò Abdallah e, dopo avergli fatta una inclinazione di testa, ripigliò la sua strada. La regina maga arrivò al suo palagio e, quando fu scesa a terra, si fece dar la mano dal re Beder ed entrò con lui accompagnata dalle sue donne e dagli ufficiali dei suoi eunuchi. Ella stessa gli fece vedere tutti gli appartamenti ove non v'era che oro massiccio, gioielli e mobili d'una magnificenza singolare. Parlarono di più cose indifferenti fino a che si venne ad avvertire la regina essere il pranzo in tavola. La regina ed il re Beder si alzarono ed andarono a mettersi a tavola, che era d'oro massiccio, e di piatti della stessa materia. Mangiarono senza bere quasi niente fino alla frutta. Ma allora la regina si fece riempire la sua coppa d'oro d'eccellente vino, e dopo aver bevuto alla salute del re Beder, la fece riempire di nuovo senza lasciarla e gliela presentò. Il re Beder la ricevette con molto rispetto. L'indomani la regina ed il re Beder andarono al bagno appena furono alzati. All'uscirne le donne che vi avevano servito il re gli presentarono della biancheria ed un magnifico abito. La regina Labe trattò e regalò il re Beder in questo modo per 40 giorni,
come aveva costume di usare con tutti i suoi amanti. La notte del 40° in cui stavano coricati, credendo che il re Beder dormisse, si alzò senza far rumore. Il re Beder, che stava svegliato e che si accorse avere ella qualche disegno, finse di dormire e stette attento alle sue azioni. Quando ella fu alzata, aprì una cassetta donde trasse un vasetto pieno d'una certa polvere gialla. Ella prese di quella polvere e fece una striscia attraverso la camera. Immantinente, quella striscia si cangiò in un ruscello d'acqua limpidissima. La regina Labe attinse dell'acqua del ruscello in un vaso e ne versò in un bacino ove era la farina, della quale fece una pasta, ove mise certe droghe prese da differenti vasi, formandone una torta che pose in una cazzeruola coperta. Siccome prima di tutto essa aveva acceso un gran fuoco, ne trasse della brace, vi mise sopra la cazzeruola e mentre la torta si cuoceva, ripose i vasi e le cassette al loro posto e da certe sue parole il ruscello disparve. Quando la torta fu cotta, essa la tolse di sopra la brace e la portò in un gabinetto, dopodiché andò a coricarsi di nuovo accanto al re Beder. Questi, cui i piaceri e i divertimenti avevano fatto dimenticare il buon vecchio Abdallah suo ospite, si sovvenne di lui e credette aver bisogno del suo consiglio. Appena fu alzato, manifestò alla regina il desiderio di andarlo a vedere e la supplicò di voler essere tanto gentile da permetterglielo. «Andate», soggiunse la regina, «io ve lo permetto, ma ritornate presto, non potendo vivere un sol momento senza di voi». Il vecchio Abdallah fu lietissimo di rivedere il re Beder e, senza aver riguardo alla sua qualità, l'abbracciò amorevolmente. Quando si furono seduti, Abdallah domandò al re: «Ebbene, come vi siete trovato e come vi trovate tuttavia con quella maga infedele?» «Finora», rispose il re Beder, «posso dire che ha avuto per me ogni specie di riguardi, ma ho notato una cosa questa notte che mi ha dato un giusto motivo di sospettare che tutto quello che ha fatto non è stato se non dissimulazione. Mentre essa credeva che io dormissi, ho scoperto che pian piano si è alzata e si è allontanata da me con molta precauzione. Questo ripiego da lei preso ha fatto sì che invece di riaddormentarmi rimanessi ad osservarla, fingendo ciò nonostante di dormir sempre, e continuando il suo discorso gli raccontò come e con quali circostanze le aveva veduto fare la torta. «Voi non vi siete ingannato», rispose il vecchio Abdallah, «ma non temete di nulla, io so il mezzo di fare in modo che il male che vuol fare a voi ricada su di lei. Siccome io so che ella non tiene i suoi amanti più di 40 giorni e che invece di rimandarli cortesemente ne fa altrettanti animali dei quali ne riempie le sue foreste, i suoi parchi e le sue campagne, ho preso fino da ieri gli espedienti per impedirle di trattarvi in tal modo». Terminando queste parole, Abdallah mise 2 torte nelle mani del re Beder e gli disse di custodirle per adoperarle poi come gli avrebbe indicato. «Voi mi avete detto», soggiunse, «che questa notte la maga ha fatto una torta, ciò indubitamente per farvene mangiare, ma guardatevi bene dal gustarne. Non pertanto, non lasciate di prenderne un pezzetto quando ve la presenterà, ed invece di mettervela in bocca, fate in modo di mangiare in suo luogo una di queste 2 che vi ho date senza che ella se ne accorga. Appena avrà creduto che abbiate inghiottito la sua, non mancherà di intraprendere a trasformarvi in qualche animale, ma essa non vi riuscirà. Ed allora volgerà la cosa in facezia, come se avesse voluto farlo per ridere e per cagionarvi un po' di paura, mentre ne avrà un dispetto mortale nell'anima, immaginandosi d'aver mancato in qualche cosa nella composizione della sua torta. In quanto all'altra torta che vi ho data, gliene farete un dono e la solleciterete a mangiarne. Ella ne mangerà solo per non darvi cagione di diffidarvi di lei. Quando ne avrà mangiato, prendete un poco d'acqua nel cavo della mano e gettandogliela in viso ditele: lascia questa forma e prendi quella di un tale o tal'altro animale che più vi piacerà e venite da me con l'animale». Il re Beder, dopo essersi trattenuto ancora qualche tempo con lui, lo lasciò e ritornò dalla regina Labe. Arrivando seppe che la maga l'aspettava nel giardino con grande impazienza. Egli andò a cercarla ed essa, non appena l'ebbe veduto, corse a lui con premura dicendogli: «Se più aveste differito, sarei io stessa venuta a cercarvi». «Signora», rispose Beder, «egli voleva tenermi con sé, ma io mi sono strappato alla sua tenerezza per venire dove l'amore mi chiamava, e della colazione che mi aveva preparata mi son contentato di prendere una torta che vi ho portata. Eccola, signora, vi supplico di aggradirla». «Io l'accetto di buon grado», rispose la regina prendendola, «e ne mangerò con piacere per amor vostro e di vostro zio, mio buon amico. Ma prima voglio che per amor mio mangiate di questa, che ho fatto durante la vostra assenza. «Bella regina», le disse il re Beder con rispetto, «mani come quelle della maestà vostra non possono far nulla che non sia eccellente». Il re Beder sostituì destramente, in luogo della torta della regina, l'altra che il vecchio Abdallah gli aveva data e ne ruppe un pezzo che portò alla bocca. «Ah, regina!» esclamò egli mangiandola. «Non ho mai mangiato nulla di più squisito!» Siccome erano vicini ad una fontana, la maga, tosto che vide avere egli inghiottito il pezzo e che stava in procinto di mangiarne un altro, prese dell'acqua nel cavo della mano e gettandogliela nel viso gli disse: «Sciagurato! Lascia questa forma d'uomo e prendi quella di un brutto cavallo losco e zoppo!» Queste parole non fecero nessun effetto e la maga fu estremamente meravigliata di vedere il re Beder nello stesso stato, dando solamente segni di grande spavento. Arrossì tutta nel volto avendo veduto venirle fallito il colpo. Gli disse: «Caro Beder, non è nulla, rimettetevi, io non ho voluto già farvi del male. L'ho fatto solamente per vedere che cosa avreste detto». «Potente regina», rispose il re Beder, «lasciamo questo discorso e poiché ho mangiato della vostra torta, fatemi la grazia di gustar la mia». La regina Labe, che non poteva meglio giustificarsi se non dando questa prova di confidenza al re di Persia, ruppe un pezzo di torta e ne mangiò. Dopo che la ebbe inghiottita, parve tutta turbata e restò come immobile. Il re Beder, senza perder tempo, prese dell'acqua nello stesso bacino e gettandogliela in viso esclamò: «Abominevole maga, lascia questa figura e prendi quella di una cavalla». Immantinente, la regina Labe fu cangiata in una cavalla bellissima e la sua confusione fu tanto grande nel vedersi così trasformata che versò lacrime in abbondanza. Abbassò la testa fino ai piedi del re Beder come per muoverlo a compassione, ma quando anche egli si fosse lasciato commuovere, non era in suo potere di riparare al male che aveva fatto. Egli menò la cavalla alla scuderia del palazzo, ove la pose fra le mani d'un palafreniere per farle mettere la sella e la briglia. Fece poscia sellare e mettere la briglia a due cavalli, uno per lui e l'altro per il palafreniere, dal quale si fece seguire fino alla casa del vecchio Abdallah con la cavalla a mano. Il re Beder scese a terra arrivando ed entrò nella bottega di Abdallah, che abbracciò ringraziandolo di tutti i servigi resigli. Gli raccontò l'accaduto e gli disse pure di non aver trovata nessuna briglia propria per la cavalla. Abdallah, tenendone una buona per tutti i cavalli, la pose egli stesso alla cavalla ed appena il re Beder ebbe accomiatato il palafreniere coi due cavalli, gli disse: «Sire, non avete bisogno di arrestarvi più oltre in questa città. Salite sulla cavalla e tornate al vostro regno. La sola cosa che debbo raccomandarvi sia che nel caso veniate a disfarvi della cavalla, di guardarvi bene dal darla con la briglia». Il re Beder gli promise di sovvenirsene e dopo avergli detto addio, partì. 3 giorni dopo la sua partenza arrivò ad una grande città ed essendo in un sobborgo fu incontrato da un vecchio di qualche considerazione che andava a piedi ad una casa di campagna che quivi aveva. «Signore», gli disse il vecchio fermandosi, «mi è egli permesso chiedervi da qual parte venite?» Il re Beder si fermò e si andò per soddisfarlo e come il vecchio gli faceva tante domande, una vecchia sopravvenne mettendosi a piangere e guardando la cavalla con tanti sospiri. Il re Beder e il vecchio interruppero il loro colloquio per riguardare la vecchia ed il re Beder le chiese qual motivo avesse di piangere.
«Signore», rispose ella, «sia che la vostra cavalla rassomiglia perfettissimamente ad una che aveva mio figlio e che io piango ancora per amor suo. Vendetela, ve ne supplico, ve la pagherò quanto vale ed oltre a ciò ve ne avrò una grandissima obbligazione».
«Buona madre», replicò il re Beder, «io ve la concederei volentieri se mi fossi determinato a disfarmi d'una sì buona cavalla. Ma quando ciò fosse, non credo vorreste darmi 1000 piastre d'oro, perché in questo caso non la stimerei meno».
Immantinente la vecchia slacciò una borsa che aveva intorno alla cintura e presentandogliela esclamò:
«Abbiate la bontà di scendere, affinché contiamo se vi è la somma».
Il re Beder, molto afflitto d'essersi impegnato in così tristo affare con tanta inconsideratezza, scese a terra con grandissimo dispiacere. La vecchia fu sollecita ad impadronirsi della briglia ed a torla alla cavalla ed ancor più a prenderne la mano dell'acqua di un ruscello che scorreva in mezzo alla via e di gettarla sulla cavalla dicendo queste parole:
«Figliuola mia, lasciate questa strana forma e riprendete la vostra».
Il cangiamento si fece in un attimo e il re Beder, che svenne al veder comparire la regina Labe, sarebbe caduto per terra se il vecchio non lo avesse sostenuto. La vecchia, che era madre della regina Labe e che l'aveva istruita di tutti i suoi segreti nella magia, non ebbe appena abbracciata la figliuola per dimostrare la sua gioia, che in un istante fece apparire con un fischio un orribile genio di una figura e grandezza gigantesca. Il genio prese immantinente il re Beder sopra una spalla, abbracciò con un braccio la vecchia e la regina maga e li trasportò in un momento al palagio della regina Labe, nella città degli incanti. Furiosa, la regina maga fece grandi rimproveri al re Beder appena fu di ritorno nel suo palagio, dicendogli: «Lascia questa forma d'uomo e prendi la figura d'un brutto gufo!» Le sue parole furono seguite dall'effetto, ed immantinente comandò ad una delle sue donne di chiudere il gufo in una gabbia e di non dargli né da bere né da mangiare. La donna portò via la gabbia, ma senza aver riguardo dell'ordine della regina Labe, vi pose del mangiare e dell'acqua. Ed oltre a ciò, siccome era amica del vecchio Abdallah, mandò ad avvertirlo segretamente in qual guisa la regina avesse trattato suo nipote. Abdallah vide bene che non v'era da transigere con la regina Labe. Egli non fece che fischiare in un certo modo ed immantinenti un gran genio a quattro ali si fece vedere innanzi a lui. «Lampo!» gli disse egli, che così chiamavasi quel genio. «Si tratta di conservare la vita del re Beder, il figliuolo della regina Gulnara. Va dunque al palazzo della maga e trasporta sul momento alla capitale della Persia la donna piena di compassione cui la regina ha data la gabbia in custodia, affinché essa informi la regina Gulnara del pericolo che corre il re suo figliuolo e del bisogno che ha del soccorso di lei». Lampo disparve e passò in un momento al palazzo della maga. Istruita la donna, la rapì nell'aria e la trasportò alla capitale della Persia, ove la posò sul terrazzo che corrispondeva all'appartamento della regina Gulnara. La donna discese per la scala che vi conduceva e trovò la regina Gulnara e la regina Farasce, sua madre. Essa fece loro una profonda riverenza e dalla narrazione che fece esse conobbero il bisogno che il re Beder aveva di essere prontamente soccorso. A questa notizia la regina Gulnara provò un trasporto di gioia. Immantinente uscì e comandò che si suonassero le trombe e i tamburi del palagio per annunziare a tutta la città che il re di Persia sarebbe ben presto giunto. Ritornando trovò il re Salè e suo fratello, il quale la regina Farasce aveva già fatto venire. Il re Salè assembrò un potente esercito delle milizie dei suoi stati marini e s'alzò ben presto dal fondo del mare. Chiamò anche in suo soccorso i geni alleati, i quali comparirono con un altro esercito più numeroso del suo. Quando i due eserciti furono riuniti, ne presero il comando la regina Farasce, la regina Gulnara e le principesse. Alzatisi nell'aria, scesero in pochi momenti sul palazzo e sulla città degli incanti, in cui la regina maga, la madre sua e tutti gli adoratori del fuoco furono distrutti in un batter d'occhio. La regina Gulnara s'era fatta seguire dalla donna della regina Labe, che era andata a portarle la notizia dell'incanto e della prigionia del re suo figliuolo, e le aveva raccomandato di non avere altra cura nella mischia se non d'andare a prendere la gabbia e di portargliela. Quest'ordine fu eseguito come ella desiderava, ed aperta ella medesima la gabbia, ne trasse fuori il gufo, e gettando su lui dell'acqua che s'era fatta portare, disse: «Mio caro figliuolo, lascia questa figura strana e riprendi quella d'uomo!» Immantinente, la regina Gulnara non vide più il brutto gufo, ma sebbene il re Beder suo figliuolo. La prima cura della regina Gulnara fu di far ricercare il vecchio Abdallah, cui era debitrice della recuperazione del re di Persia, e appena gli fu condotto innanzi gli disse: «L'obbligazione che vi ho è così grande che non vi è nulla che io non sia pronta a fare per mostrarvene la mia riconoscenza. Dite voi medesimo in che cosa posso servirvi e sarete subito soddisfatto». «Gran regina», rispose egli, «se la signora che vi ho inviata vuol consentire alla proposta di matrimonio che io le faccio e se il re di Persia vuol soffrirmi alla sua corte, io consacro di buon grado il resto dei miei giorni al suo servizio». La regina Gulnara si volse immediatamente dalla parte della signora, la quale era presente, ed avendo fatto conoscere, con gentil pudore, di non aver ripugnanze per quelle nozze, facendo loro prendere vicendevolmente la mano, il re di Persia ed essa ebbero cura della loro fortuna. Questo matrimonio dette luogo al re di Persia di prendere la parola, rivolgendosi alla regina sua madre, alla quale disse sorridendo: «Signora, son lietissimo di questo matrimonio che avete contratto, ma ne resta uno a cui dovreste pensare». La regina Gulnara non comprese dapprima di qual matrimonio intendesse parlare e, pensatovi un poco,
appena lo ebbe compreso, rispose: «Voi volete parlare del vostro, ed io vi consento molto volentieri». Il re Salè si fece portare un braciere con del fuoco, su cui gettò una certa composizione, dicendo delle parole misteriose. Appena il fuoco cominciò ad innalzarsi, tremò il palagio e si vide ben presto comparire il re di Samandal con gli ufficiali del re Salè, i quali lo accompagnavano. Il re di Persia si gettò in mantinenti a suoi piedi e, rimanendo ginocchioni, dissegli: «Sire, non è più il re Salè che chiede alla maestà vostra l'onore del suo parentado col re di Persia. È lo stesso re di Persia che vi supplica di fargli questa grazia e di non farlo morire di disperazione». Il re di Samandal non soffrì più lungo tempo che il re di Persia restasse a suoi piedi. Egli l'abbracciò e, dopo averlo obbligato a rialzarsi, così gli rispose: «Sire, sarei molto dolente di contribuire in qualche cosa alla morte d'un monarca sì degno di vivere. Se egli è vero che una vita preziosa possa conservarsi senza il possesso di mia figlia, vivete, sire, ella è vostra».